questo è il Dio.
Amen.
Amen. Vi potete sedere. Benvenuti tutti voi nel nome del nostro Signore. Sentitevi a vostro agio, a casa. Spesso l'abbiamo detto e l'abbiamo cantato. Vengono dall'est e dall'ovest. Vengono dal sud e dal nord. E così ha voluto Dio che noi venissimo e fossimo chiamati da dovunque e veniamo insieme, ci raduniamo per ascoltare la parola di Dio, per credere e per seguirla. Per primo, brevemente vorrei dare i saluti dai nostri fratelli del Nigeria, anche da Haiti, dal fratello John di Bucarest, poi dai fratelli di Cabinda in Angola, e dal fratello Alessandro da Port Elizabeth, saluti dalla Romania, saluti da Abidjan, ancora Abidjan, dal fratello Mosè dagli Stati Uniti, del fratello Christian di Ottawa, del fratello Bruce di Città del Capo, dal fratello Giuseppe di Atlanta, e saluti da Johannesburg, dal fratello Motika, ancora saluti da Haiti, e saluti dal fratello Grazian di Ashdod in Israele. Saluti dal fratello Ferenc di Budapest, dal fratello Janusz della Polonia, saluti dal Nairobi, dal mio antico vecchio amico Paul Niaghi, dal fratello Gilbert, dal fratello Stefano, dal fratello Pino, dal fratello Graf, dal fratello Ino Di e ancora dal fratello Ngonga, e in particolare saluti dal nostro fratello dottor Mbi. Spero di non aver dimenticato nessuno. Sentitevi al vostro agio e di qui salutiamo tutti in ogni popolo, lingua e nazione che sono collegati con noi per ascoltare la parola adesso. Ci rallegriamo che il fratello Gilson con sua moglie sono potuto venire anche questa volta di nuovo, e anche la famiglia Kupfer. Alcuni che sono qui avete dovuto fare più di mille chilometri per arrivare fin qui. Che Dio vi benedica dalla sua grande grazia. Che tutti coloro che siete qui oggi, che non se ne vanno come sono venuti, ma che il Signore possa fare del bene a tutti. Adesso brevemente riguardo all'ultimo viaggio. È stato uno dei più difficili e anche uno dei più benedetti che viaggio che ho fatto in tutti questi anni. Dio ha dato molto, molto grazia. Come l'avevo detto già, e di qua a Johannesburgo, di Johannesburgo a Luanda, e Luanda ritorno a Johannesburg, e di là a Harare, da Harare di nuovo a Johannesburgo, e di là a Blantyre, e ancora una volta tornare a Blantyre, e dopodiché a Lilongwe, per ritornare a Johannesburgo, dopo per Zurigo a Düsseldorf. Dio ha benedetto al di sopra di quanto aspettavamo. Il più difficile è stato Angola. Di solito si riceve il visto molto facile, ma in questo paese bisogna andare a Luanda stesso per farne la domanda. E siamo andati io e il fratello Miskis fino a Francoforte per arrivare a farlo, l'abbiamo potuto fare lì, ma la cosa più impressionante che c'è stato mentre eravamo per strada dall'aeroporto per la riunione, il presidente stesso ha telefonato e ha detto: saluto il missionario tedesco Ewald Frank nel nostro paese e gli auguro il benvenuto. Dio ha dato veramente grazia in ambedue città che abbiamo visitato. C'erano piccole sale, abbiamo potuto affittare delle sale dove erano qualche migliaia radunati, e l'unità e l'amor fraterno si poteva risentire, che tutti erano anche nel nuovo livello, erano aggiornati nel messaggio dell'ora, ricevono gli opuscoli, i DVD arrivano, e è stato preso cura per tutte queste cose, che anche questo paese e altri paesi che della lingua portoghese può anche ricevere. Sapete che Brasile ha più abitanti che tutti gli altri paesi insieme che sono intorno e che parlano spagnolo. Siamo riconoscenti per il nostro fratello Helmut Miskis e il suo fratello Claudio, che hanno cura per dare anche questo cibo nella lingua portoghese, affinché tutti siano anche benedetti lì. Che Dio il Signore ha dato anche grazia in tutti gli altri posti dove siamo stati. La gente è venuta per ascoltare la parola e sono stati benedetti. Ieri abbiamo guardato nell'internet quanti voli ho fatto in quest'anno. Sono stati esattamente 80. 80 voli che erano tutti scritti con le date e con le ore. E questo per attingere 29 paesi. Ho fatto la mia parte, ho portato la parola del Signore, come mi è stato ordinato di fare, e siamo convinti che il nostro Signore veramente sta chiamando gli ultimi. Adesso ne va veramente di ascoltare la sua voce e di non mescolare, di non interpretare, ma di rimanere nella parola originale del nostro Dio, per essere preparati per il giorno glorioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Nel primo cantico abbiamo già sottolineato, abbiamo cantato: canta, o canta del mio Gesù, della sua grazia, del suo amore e fedeltà, delle sue sofferenze alla croce e della forza della espiazione che rende libero. Gesù Cristo è il messaggio che portiamo per tutti i paesi. Non soltanto un messaggio, ma Gesù Cristo, il centro della predicazione che portiamo. Siamo convinti che il Signore, per grazia, ci ha portato nel suo piano di salvezza, ci ha dato la rivelazione affinché, lo possiamo dire in tutta umiltà, per portarci all'ultimo livello nel regno di Dio. E se guardiamo nella storia delle chiese, Dio ha avuto sempre uomini che ha utilizzato, che era nel tempo della riforma o dopo, hanno tutti partecipato nel loro tempo, nella loro parte, e hanno predicato quello che era secondo il piano della salvezza di Dio nel loro tempo. Abbiamo capito anche che alla fine tutto deve tornare allo stato originale, che non soltanto dobbiamo andare al tempo, fino al tempo della riformazione o un po' dopo, ma che veramente dobbiamo tornare all'origine, all'inizio, e lo guarderemo brevemente questa sera. Abbiamo bisogno di ravvedimento, e che di cui il coronamento è il battesimo dello Spirito Santo. Bisogna averlo, bisogna riceverlo come era all'inizio, e crediamo che Dio comincerà ad operare in modo soprannaturale, ma in noi bisogna trovarsi il desiderio, il volere che il Signore arrivi ai suoi fini con noi per ricevere ogni benedizione. Riguardando per di fuori, siamo in un tempo che certamente non è ancora stato mai, che sia nella politica o dove si vuole guardare, o se si guarda l'ingiustizia di cui il Signore parlava dicendo: quando l'ingiustizia crescerà, allora l'amore si raffredderà. Se era nel tempo di Sodoma e Gomorra, tutto si adempie sotto i nostri occhi, ma lì dobbiamo fare una differenza totale tra il mondo e i figlioli di Dio, perché alcune cose toccano, riguardano il mondo, tutto quello che accade nel mondo, ma i figlioli di Dio hanno iniziato o ricevuto una nuova vita con Dio, e non possono, è impossibile di continuare nella vecchia vita, ma devono essere rinnovati. Noi tutti abbiamo capito, in particolare non piace a noi queste parole di pronunciarle proprio, ma è così che tutto quello che Dio ha deciso all'inizio della creazione, questo deve rimanere così. Dio ha dato a Adamo un'Eva e non ha dato un secondo Adamo. Ogni cosa nella creazione e anche nell'ordine della salvezza ha deciso e proposto delle cose precise. Fratelli e sorelle, in questo posto deve essere detto che nessuno che non vive in modo biblico di pensare e di aver parte al rapimento, che nessuno che deve pensare la grazia basterà. La grazia basta per toglierci dalla vecchia vita alla nuova vita, non per poter continuare a vivere nella vecchia, il vecchio modo di vivere. E riguardo a questo alcuni passi biblici. È stato Paolo che già allora, nella lettera ai Romani, capitolo 1, ha parlato di queste cose, quello che oggi si deve anche dire. Come è stato detto, una cosa riguardo il regno di Dio e i figlioli di Dio che sono nel regno di Dio, e dall'altra parte c'è il mondo. Il mondo può fare tutto quello che vuole, ma noi no. Noi siamo sottomessi a Dio e alla parola di Dio, e per grazia possiamo e dobbiamo fare quello che piace al Dio. In Romani 1 leggiamo in versetto 18: perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia. Dopodiché scrive l'Apostolo più avanti che non hanno riconosciuto Dio, non hanno riconosciuto la sua stato invisibile e sono caduti in certe cose e sono stati accecati. Dopo, al versetto 24 dice, parla di un elenco di cose. In Romani 1, versetto 24, perciò Dio li ha abbandonati all'impurità nelle concupiscenze dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Dopo viene descritto quello che già allora, al tempo degli apostoli, allora che erano sulla terra, probabilmente non nella misura come è oggi, non c'era televisione e che potevano raccontare di queste cose, oppure il giornale. Oggigiorno sappiamo tutto di tutte le cose. Sappiamo tutti i dettagli anche delle autorità. Il versetto 25: essi che hanno cambiato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura al posto del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Dopo, come l'abbiamo già detto prima, non osiamo quasi esprimere o dire le parole che seguono, ma al versetto 23 è scritto: per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, poiché anche le loro donne hanno mutato la relazione naturale in quale che contro natura. Nello stesso modo gli uomini, lasciata la relazione naturale con la donna, si sono accesi nella loro libidine gli uni verso gli altri. non piace leggere di più. Dico un'altra volta, questo è lo stato nel mondo, del mondo, e lo stato degli increduli, lo stato di coloro che non hanno riconosciuto Dio, che non hanno sperimentato la redenzione, che sono andati proprie vie e che continuano in queste vie. Ma per noi che siamo diventati credenti, che abbiamo sperimentato il rinnovamento e che siamo nati di nuovo a una speranza vivente, allora posso dirlo nella fede: non c'è un figliolo di Dio e a chi si possono dire le cose che abbiamo letto qua. Non c'è omosessuale in mezzo ai veri figlioli di Dio e non c'è nessuna altra, una donna che va con un'altra donna in mezzo a loro. Questo accade nel mondo, ma non in mezzo ai figlioli di Dio. E ne leggeremo ancora a questo proposito nei Galati, Galati 5, che non solo queste cose che sono dette qua, ma c'è tutta una lista di cose tramite le quali veniamo escluso dal regno di Dio. E ditemi, fratelli e sorelle, cosa vuole Dio nel cielo con gente che non hanno accettato il riscatto e la redenzione e che seguono i propri pensieri, i pensieri del loro cuore e continuano la loro strada. Dio vuole fare di noi gente che camminano nelle sue vie, gente che gli sono gradevoli, come Enoch, che ha camminato con Dio e è stato trovato gradevole ai suoi occhi. Paolo in 1 Corinzi capitolo 7 scrive: ogni uomo abbia sua moglie e ogni donna abbia suo marito. Allora questo è ancora valido oggi, questo è l'ordine di Dio nella creazione e quest'ordine è anche per la Chiesa ed è rimasta così per la Chiesa. Quindi qui in Galati 5 abbiamo la lista di queste cose che ci escludono dal regno di Dio e dobbiamo provarci veramente e guardare nello specchio della parola, non pensare ad altri, ma porre sempre a se stesso la domanda: come sto io davanti a Dio? Dopodiché leggiamo Galati 5 al versetto 19. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidie, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. È così che per la predicazione del Vangelo di Gesù Cristo glorioso, e non soltanto è un messaggio che sta così in un posto, ma è sempre viene tirata dal messaggio di Golgotha, dove è stato sparso il sangue per il nostro riscatto, per la remissione dei nostri peccati, per riportarci a Dio, per avere... Nel Nuovo Testamento il Signore ha veramente fatto tante liste per mostrarci quello che noi, l'umanità, la gente non deve fare in relazione con questo passo che dice: io sono santo e dovete essere anche voi santi, e in relazione con questo passo che dice: nessuno vedrà Dio senza la santificazione. Santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Qui in Levitico 20 è scritto, dal versetto 7, Levitico 20, è vergognoso leggere queste cose, non leggerò tutto, sono cose che sono uscite dalla bocca di Dio, e ve lo dico, Dio non ha bisogno di ritirare parole che abbia detto, non dei 10 comandamenti, non di niente che abbia mai detto. Dio non deve ritirare nessuna parola, anche dalla legge. Non viene tolto una virgola, ma tutto avverrà. E chi è in Gesù Cristo, o che ha sperimentato la crocifissione con Gesù Cristo per vivere una vita con Dio. Qua c'è anche una lista in Levitico 20, al versetto 7. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono l'Eterno, il vostro Dio. Osservate i miei saluti e metteteli in pratica. Io sono l'Eterno che vi santifica. Quindi diventate facitore della parola. Fate quello che vi ho ordinato di fare. Dopo viene tutte quelle cose, queste ordinanze. Scusate, ma bisogna che si legga, particolarmente per coloro nuovi arrivati che il Signore chiama fuori e che vuole liberare e che ha liberato di tutti i legami. Può essere anche dell'ivrogneria o altre cose, tutte le cose che sono nel mondo. Il Signore è venuto per riscattarsi, per liberarci, per fare ogni cosa nuova. Se qualcuno è in Cristo, è una nuova creazione. E oggi questo pieno Evangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore, deve diventare potenza divina per tutti quanti. Al versetto 9 di Levitico 20 è scritto: chiunque maledice suo padre o sua madre sarà messo a morte, perché ha maledetto suo padre o sua madre. Il suo sangue ricadrà su di lui. E più avanti, è vergognoso, come l'ho detto già, se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo vicino, l'adulterio e l'adultero e l'adultera saranno messi a morte. Prendiamo che alla venuta di Gesù Cristo, il nostro Signore, qualcuno vivesse in adulterio, allora pensa al rapimento, non è possibile. Non è possibile. Nel cielo ci saranno, entreranno solo persone che sono puri di cuore, che hanno santificato le loro vite e che hanno messo le loro vite secondo la volontà di Dio. Più avanti abbiamo letto, se qualcuno commette adulterio c'è la messa a morte. Poi se uno si corica con la moglie di suo padre, cosa significa questo? Che c'entra? Poi se uno si corica con sua nuora, che cosa significa? Dopo ancora più avanti, se uno ha relazioni carnali con un uomo, come si hanno con una donna, ambedue hanno commesso cosa abominevole. Saranno certamente messi a morte, il loro sangue ricadrà su di loro. Ancora versetto 14. Se uno prende in moglie la figlia e la madre, che significa questo? Che c'entra? Al 15, se un uomo si accoppia con una bestia, il versetto 16, se una donna si accosta a una bestia, ma bisogna smettere di leggere. Ma ve lo volevo dire una volta, in particolare a quelli che sono aggiunti nuovo e che non hanno ancora vissuto un lasciatevi liberare se ancora nella vostra vita non è avvenuto, perché chi è in Cristo è libero, non deve essere più legato di niente, ma deve essere riscattato tramite il sangue del Salvatore. In Galate 5 di nuovo, dove è parlato della gelosia, della tutte queste cose. Tutte queste cose che non ci porteranno al regno di Dio. Facciamo attenzione, fratelli, che tutto diventa nuovo e che non abbiamo pace se non prima siamo in pace con Dio e che veramente sia rivelato. Se qualcuno è in Cristo, allora è una nuova creazione o creatura. Tutto l'antico è passato, è diventato tutto nuovo. In Efesini 4, al versetto 17, Paolo ha dato degli insegnamenti particolari che dobbiamo veramente prendere a cuore. Efesini, capitolo 4, al versetto 17. Non già che io ricerchi il dono. Questo dunque dico ed attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano anche gli altri gentili nella vanità della loro mente, ottenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Poi, dal versetto 22, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente. E per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio, nella giustizia e santità della verità. Dopo è scritto quello che dobbiamo abbandonare per ricevere pienamente la statura del nostro Signore Gesù, per grazia, per essere trasformati. Tutti i figlioli di Dio hanno la vita del Figlio di Dio in loro e crediamo con tutto il cuore che il Signore, colui che ha iniziato quest'opera, la terminerà. Ma non dobbiamo prendere le cose alla leggera e dire avverrà al momento che lasciamo a Dio l'operare per il sangue, per la parola e per lo spirito. Sappiamo tutti che all'inizio, che dobbiamo tornare all'inizio, dove c'è stata la prima disubbidienza, e la prima disubbidienza ha attirato tutte le altre. Se guardiamo in Genesi 2, perché Dio aveva creato l'uomo secondo la sua immagine, e Genesi 2:22 e Genesi 2 al versetto 7 dice: allora l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un'anima vivente. Un'anima vivente. Qui abbiamo l'inizio dell'uomo, come è venuto in questa carne, come è stato formato e come ha ricevuto la vita di Dio. L'uomo è stato creato per avere comunione con Dio. Dio veniva ogni sera, nella serata, scendeva nel paradiso per avere comunione con Adamo e con Eva. E allora il nemico ha utilizzato il serpente per sedurre. E com'è che ha sedotto? Quando Eva ha ascoltato, quando ha teso l'orecchio, prestato l'orecchio, allora a quel momento una cosa ha tirato l'altra. Fratelli e sorelle, dobbiamo rimanere sotto l'influenza divina, dobbiamo comprendere dove il nemico ci porta nella seduzione e dobbiamo combattere. In Genesi 2, versetto 16 e 17 è scritto: Genesi 2, 16 e 17. E l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo: mangia pure liberamente. Sapete benissimo che nel capitolo 3, al versetto 1, è scritto: Satana ha aggiunto un'unica parola, la parola no, è bastato per rendere per rendere senza validità tutto quello che Dio aveva detto. Al versetto 17, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Leggiamo il versetto 1 del capitolo 3. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto e disse alla donna: ha Dio veramente detto? Ha Dio veramente detto? Dio aveva detto. L'aveva detto, ma qui mettere dubbio, si semina il dubbio e Eva ha lasciato apertura a questo. Non mangiate di tutti gli alberi del giardino. Ha detto potete mangiare di tutti gli alberi, ma solo di uno no. E il nemico l'ha fatto proprio all'inverso e ha tirato così, il nemico ha tirato Eva dietro a lui. Ho letto come nelle diverse traduzioni è scritto in Genesi 3, 15 e 16 per mostrarci quello che significa questo peccato, che non era la bocca che faceva male, ma che c'è qua veramente una tirata somma di qualche cosa. In Genesi 3, 15 e 16. E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra il tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo e tu ferirai il suo calcagno. Adesso il versetto particolare, speciale. Allora alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Oggi ho guardato la traduzione che si chiama Elberfeld e qui l'uomo qua ha tradotto ancora più precisamente. Gli uni traducono perché sei diventato incinta, altri dicono perché hai ricevuto e l'altra come l'abbiamo nella nostra Bibbia, Menge. Leggo adesso di questa traduzione, anche il capitolo 3 di Genesi, il versetto 15 e 16. E io metterò inimicizia tra te e la donna, tra il tuo seme e il suo seme, e esso ti schiaccerà il capo e tu gli schiaccerai il calcagno. Alla donna disse: moltiplicherò le difficoltà delle tue gravidanze. Moltiplicherò le difficoltà con dolore partorirai figli e volgerai verso il tuo marito i tuoi desideri. Nella traduzione in inglese parla di avere ricevuto, parla di parto. Quando ho letto questo, ho ringraziato Dio. I traduttori si sono dato da fare, si sono dato pena e ognuno voleva essere il più preciso possibile. E quindi uno qua è riuscito a essere più preciso in questo punto, un altro più preciso in un altro punto. Ma chieda a Dio, riceve queste cose rivelate da Dio. E sapete quello che il fratello Branham ha detto su queste cose, in particolare nella predica del 31 ottobre 65. La mattina una predica, il pomeriggio un'altra predica. Ha parlato dei due semi e i figli sono nati di questi semi. E qua ha detto: io moltiplicherò le sofferenze delle tue gravidanze e con dolori partorirai i figli. In tedesco abbiamo 21 differenti traduzioni. È bello di leggere un po'. E mi piace quando è molto preciso, allora là ho maggior gioia. Ma lo Spirito ce lo ha rivelato in tutti i casi. È stato rivelato quello che dovevamo sapere. Se pensiamo a questo, c'era Eva qua, che è stata sedotta, e la Maria, che è stata graziata. Là il seme del nemico, e qua il seme promesso da Dio. Qua la caduta, e la separazione, la morte, e qua il riscatto, l'espiazione. La cosa è stata aggiustata e non bisogna più mantenersi oppure trattenersi nel fallo, ma dobbiamo credere che il nostro Signore veramente ha schiacciato la testa del serpente, che abbiamo una redenzione totale e con questa redenzione siamo stati strappati al vecchio stato e riportato al nuovo. E allora si adempie la parola: se qualcuno è in Cristo è una nuova creazione, creatura. In Isaia 53 ho dovuto pensare, è il capitolo più importante riguardo alla salvezza, il riscatto, che il nostro Signore, il Redentore, è andato alla croce per veramente riportarci e togliere tutto il male, per permetterci di essere figlioli, figliole di Dio. Isaia 53, al versetto 4. Eppure egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori. Noi però lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Adesso, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati guariti. Dite amen. Questo è Evangelo. Questo è Evangelo. Nel versetto 6, noi tutti, come pecore, eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via, e l'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. la tua colpa, la tua iniquità, le tue trasgressioni, tutto quello che ti colpiva è stato posto su di Lui. Accettalo, accetta la totale redenzione e sia sciolto da ogni legame e da ogni cosa che ancora ti rende schiavo. Lasciati liberare. La parola della croce è una parola di potenza per tutti coloro che credono di cuore. Al versetto 10: ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenia, prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. La volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Oggi la volontà dell'Eterno non deve soltanto prosperare per mezzo del Redentore, ma anche dai redenti. Affinché Dio ci possa portare allo stato che vuole. Isaia 53, come scritto, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza, il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Quindi non è un riscatto teorico, ma è nella pratica. E il nostro Signore Redentore ha preso su di sé ogni ogni iniquità, ogni peccato e l'ha portata alla croce, ha fatto scorrere il suo sangue affinché noi riceviamo per grazia questa salvezza e rallegrarci, perché il Signore veramente ha messo una nuova vita in noi. Il versetto 12 ancora del capitolo 53: perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino alla a morire ed è stato annoverato fra i trasgressori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. È un riscatto perfetto che ci è stato dato per grazia. E rivenendo ai versetti che abbiamo letto, lasciatemi dire ancora una volta: nessuno di tutto questo elenco che abbiamo letto che porta alla morte, perché Dio voleva già ordine nella sua chiesa, nel suo radunamento Israele, nel suo popolo Israele. Non voleva che nessuno viva nell'adulterio, voleva pace e armonia, voleva che ogni famiglia viveva nelle benedizioni. Siete sinceri, particolarmente coloro che non sono più giovani. Che tempo era quello dove le famiglie erano veramente famiglie? Quando la nonna, i nonni, i figli, i genitori, tutti erano insieme e tutti sapevano quello che è giusto di fare al momento giusto. E in che tempo viviamo adesso? Che paese è dove c'è più divorzi che matrimoni? È scritto nel giornale. È un paese nel quale c'è più
Und ist das eine Familie,
È una famiglia questo, dove poi la moglie, la donna, la moglie rimane solo col bambino, oppure all'inverso si può chiamare famiglia questo. Cosa è diventato tutto questo? Tutto è andato alla rovina, tutto è diventato un Sodoma e Gomorra, ma nella Chiesa del Dio vivente tutto deve tornare nello stato giusto, nell'ordine divino, deve essere ridato per la grazia. Il Signore ha pensato a tutto, e quando leggiamo questi passi sul Getsemane, come il Signore era nella lotta e come ha lottato prima ancora di andare alla croce, ha lottato per te, per me, per l'anima mia, per l'anima tua, perché nell'anima c'è la vita. Nella nuova lettera circolare l'abbiamo disegnato con questi cerchi, come il fratello Branham ne parlava. Quindi l'anima che è all'interno ancora dell'interiore deve essere toccato, è lì che la vita divina deve essere impiantata. E da questa vita divina, allora, tutte le altre cose verranno dietro. E il Signore potrà dunque così arrivare ai suoi fini con noi. Quindi la caduta è stata raggiustata. Possiamo partecipare a quello che Dio ci ha voluto dare per mezzo di il Signore Gesù Cristo, e tutti questi ammonimenti, e poi questa entrata nel piano di salvezza di Dio. Ho letto ancora oggi in Luca 1, è scritto che quando Giovanni adoperava il suo ministero, e che i discepoli sono tornati, non era un messaggio per seguire gente, ma era un messaggio per fargli tornare al Signore. E in Luca capitolo 1, Luca 1 versetto 15, 16 e 17, perché egli sarà grande davanti al Signore, non berrà né vino né bevande inebrianti, e sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. E questo passo glorioso del versetto 16: e convertirà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Tornerà al Signore loro Dio, versetto 17, ed andrà davanti a Lui nello spirito e potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E lo stesso deve essere deve arrivare con il messaggio della fine, riportare all'inizio le stesse esperienze spirituali, la novità di vita, lo battesimo dello Spirito Santo. Tutte queste cose devono tornare come all'inizio. Fratelli e sorelle, non possiamo aspettare finché, come le vergini stolte vanno a bussare dietro la porta. Dobbiamo svegliarci adesso e dire: Signore, voglio appartenere alle vergini savie, voglio essere pronta e partecipare al rapimento. Fammi grazia, Signore, tutto quello che ho bisogno per arrivarci, dammelo tu. E sta scritto: come non darà Dio ancora tutto insieme a Lui? Ancora una volta, per sottolineare che per tutti, particolarmente i nuovi, leggiamo in 1 Pietro, l'apostolo ha scritto qua di cuore, ci ha tralasciato queste parole in 1 Pietro, capitolo 1. È scritto come nell'Antico Testamento, come l'abbiamo letto in Levitico. È scritto, leggiamo noi dal versetto 13. 1 Pietro 1, versetto 13. Perciò, avendo cinti i lombi della vostra mente, siate sobri e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Nella rivelazione di Gesù Cristo vi sarà conferita. Nel versetto 14, come figli ubbidienti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta. Essere consacrati a Dio, seguendo la parola, vivendo la parola, senza rigettarlo, ma dire sempre sì a ogni parola. L'uomo non vive di pane soltanto, ma di ogni parola di Dio. Dopo, versetto 16, sta scritto, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. Versetto 18 e 19, sapendo che non con cose corruttibili, come argento d'oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Si potrebbe leggere più avanti, ma non quello che Dio ha condannato e che Dio non vuole. E perciò non c'è più condanna per coloro che sono in Gesù Cristo. La condanna è per la legge, è venuta su di tutti, coloro che hanno trasgredito quello che Dio ha detto. Là venne la condanna e tutto quello che va insieme. Ma per tutti che coloro che sono in Cristo Gesù e che hanno avuto parte alla redenzione, non c'è più condanna. La condanna è il Redentore che l'ha portata, affinché noi possiamo uscirne liberi e che possiamo rivestire la natura divina. Questa è l'opera di Dio in te e in me. E questo lo vogliamo credere con tutto il cuore. Tutti coloro che ancora non hanno incontrato il Signore, che non hanno vissuto la conversione, per favore accettatelo. Non posso io predicarvi il messaggio o predicarvi senza predicarvi anche queste cose fondamentali. Sono i primi passi che bisogna fare, e ravvedetevi, tornate indietro, tornate al Signore, dopodiché tutti coloro si fanno battezzare nel nome del Signore come conferma che il perdono è stato accettato. Allora vi fate battezzare e allora riceverete il dono dello Spirito Santo, che è stato, perché la promessa è per voi e per voi, i vostri figli e tutti coloro che Dio chiamerà. Quindi un Evangelo, un pieno Evangelo, un consiglio di Dio perfetto, e adesso insieme possiamo ascoltare l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata, e dire sì a ogni parola e abbandonare tutto, veramente quello che non è in accordo con Dio e con la parola di Dio, e nel più profondo del nostro essere rinnovato per avere questo raccordo nel piano della salvezza e per ricevere nel nostro tempo tutto questo che è stato promesso. Spesso è stato detto, fratello Branham non ha avuto una chiamata e un mandato, non soltanto un messaggio che abbia portato, ma aveva ministero profetico, apostolico per ristaurare ogni cosa, perché è successo nel suo ministero quello che avveniva anche nella vita del nostro Signore, si è ripetuto nella sua vita, e così la Chiesa può vivere e sperimentare la ristaurazione. Quello che è stato fatto tramite il messaggero sarà fatto anche tramite la Chiesa. Dio non dà promesse in aria, ma Dio mantiene le sue promesse, e il tempo è arrivato e Dio ha i suoi piani per la sua Chiesa. Dovete essere santi perché anch'io sono santo. Ed è così, dice il Signore, e vogliamo veramente che tutti siano al giorno del rapimento, che siano presenti per attingere alla meta. Perciò ci dobbiamo provare nella parola e riconoscere se siamo in accordo con essa, che il Dio grande che ha preso tanto cura in tutto i tempi, e lasciamo che apparteniamo a coloro che possono sperimentare quello che alla fine dei tempi, quello che Dio ha promesso tramite i profeti. Il profeta Isaia ha incluso tutte le cose che appartengono al consiglio di Dio. Qua è scritto Isaia capitolo 12, Isaia 12 al versetto 3, Isaia 12 versetto 3. Voi attingerete con gioia l'acqua dalla fonte della salvezza. Questo è il giorno della salvezza, questo è il giorno gradevole, e possiamo venire con gioia e bere alle sorgente della salvezza. Versetto 4, in quel giorno direte: celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso. In tutti i popoli dobbiamo annunciare quello che Dio ha fatto nel nostro tempo, anche che ha rivelato il suo nome, che il suo piano di salvezza l'ha proclamato. Il versetto 5 ancora, cantate lodi all'Eterno, perché ha fatto cose grandiose. Questo sia noto in tutta la terra, perché ha fatto cose grandiose. Ascoltate voi tutti i popoli, dalla Nuova Zelanda, Finlandia, in tutti i popoli. Ascoltate popoli, tutti, e in particolare tutti coloro che appartengono al popolo di Dio. Cantate lodi all'Eterno, perché ha fatto grande cose grandiose. Ha fatto ogni cosa, ha adempiuto tutto, e questo deve essere dato noto in tutta la terra. Anche quello che Dio ha fatto nel nostro tempo deve essere proclamato su tutta la terra. Il versetto 6 ancora, grida ed esulta di gioia, o abitatrice di Sion, perché grande è in mezzo a te il Santo di Israele. Anche questa sera è presente, ci ha parlato, in particolare a coloro, i nuovi che sono aggiunti per grazia e che hanno consacrato la loro vita a Dio. Accettatelo. Quando vedo qua tutti i giovani, allora non mi rimane altro che consacrarvi a Dio, pregare per voi, che Dio, il Signore, sia con voi. E adesso è ancora più importante che mai di prendere la giusta decisione per la vita, per grazia di prendere le giuste decisioni nella vita, per essere preparati e veramente arrivare a attingere la meta insieme. Gridate ed esultate, esulta di gioia, abitante di Gerusalemme, di Sion. Come è scritto, se andate alla montagna di Sion, alla città di Dio, abbiamo molte ragioni di ringraziare Dio, che si è detto ancora una volta di non partecipare più alle cose che Dio condanna, non camminare secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Allora 2 Corinzi 7 dice al versetto 1, che ci dobbiamo santificare in tutto, che sia nell'ambito spirituale o naturale, che Dio ci dia veramente grazia per prendere, accettare la parola di Dio con serietà, e che tutto quello che ha detto, che ha promesso, questo lo mantiene e lo adempie, e quindi possiamo averne parte per grazia. 2 Corinzi capitolo 7, per terminare, 2 Corinzi 7 versetto 1, avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. L'amen non era abbastanza forte. Siamo d'accordo con questa parola. Lo leggiamo ancora una volta. E ritroviamoci in questo verso, senza fare nessuna resistenza. Avendo dunque queste promesse, e siamo una, e c'è qualche qualche denominazione che crede le promesse di Dio come l'ha dato, ditemi, perché le promesse e la promessa principale che Dio vuole fare prima che il giorno viene, chi crede questa promessa? Solo i figli della promessa credano la parola della promessa e ricevono lo spirito della promessa. Ancora una volta, avendo dunque queste promesse, carissimi, e dopo dove stanno scritte queste parole? Scritto dove è scritto: popolo mio, uscite, separatevi, allora vi accetterò, sarò padre vostro, voi sarete i miei figli. È così che dice l'Eterno, Dio Onnipotente. Dopo di queste parole, dice: avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Tutti gli altri andranno la loro via, faranno quello che vogliono fare e Dio non farà nulla per impedirli. Questo sarà fatto nel giorno del giudizio, quando tutti dovranno stare davanti al trono di Dio. E tutti coloro che hanno accettato le promesse, che credono, a noi è ordinato di purificarci di ogni contaminazione per arrivare a una santificazione nel timore di Dio. Il timore di Dio è l'inizio della saggezza. Il Signore, il Dio eterno, ancora in questo tempo ci guarda con grazia ancora e che ci dà a tutti, giovani e anziani, a tutti coloro che si aggiungono e anche a coloro che seguono il Signore da anni, che ci dà a tutti la pienezza della e che niente più accade mezzo a noi, cose che sono sotto la condanna, cose che Dio ha vietato, ma che veramente possiamo vivere nella volontà di Dio, nella parola di Dio, che Dio me lo dia e che Dio lo dia a ognuno di noi per grazia. Ce l'ha dato già, come non darà ancora con Lui tutte le cose in Cristo Gesù il nostro Signore. Dimenticate il passato e guardate a Gesù Cristo, l'inizio della nostra fede è anche colui che la terminerà. Per la potenza della parola di Dio che non torna mai vuota, ma che sempre adempie il perché è stata mandata e che per mezzo del suo Spirito, che oggi ancora agisce in mezzo a noi, a Lui sia la gloria, la lode, l'adorazione, adesso e per l'eternità. Amen. Alziamoci e cantiamo come spesso già, così qual sono. Rimaniamo in preghiera. Forse le sorelle hanno un cantico che sta bene dopo questa predica. Sapete che non sono un predicatore di morale, ma un fratello ha posto la domanda, e scusate se dico questo ancora, le sorelle portano le sorelle che cantano da voi, portano le gonne abbastanza lunghe? Nel mondo intero la gente guarda quello che succede qua e hanno posto questa domanda: se le sorelle che portano, che cantano, fino a questo giorno non ho mai guardato, non posso giudicare, ma vediamo come la gente sta attenta a tutto. Guardiamo al Signore e farà ogni cosa bene. E le gonne saranno abbastanza lunghe, e i capelli saranno abbastanza lunghi, tutto sarà come il Signore vuole. Credetelo semplicemente, il Signore fa ogni cosa bene, a Lui sia la lode.
Wenn wir wandern im Herrn, Gottes Wort uns erstellen, oh, wir schwinden da dunkel und grauen, denn er lenkt jeden Schritt, seine Gnade geht mit, bei uns allen, die folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Nicht ein Schatten entsteht, jede Wolke vergeht, wenn sein Lächeln die Seele erfreut. Weder Zweifel noch Schmerz können Ängsten das Herz, wenn wir trauen und gehorchen allzeit. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Uns bedrückt keine Last, die nicht er auch erfasst. Auf ihn dürfen wir alle Zeit bauen. Er hat Segen bereit, auch im Kreuz und im Leid, wenn gehorsam wir folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Unser Leben und Sein gehört Jesus allein, auf dem Brandaltar will er es schauen. Denn die Zucht, die er übt, und die Kraft, die er gibt, sind für die, die ihm folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schauen. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Eins wird er offenbar, seiner wartenden Schar, die den König in Schöne soll schauen. Einen Platz auf dem Thron, ja, das Reich und die Kron, gibt er denen, die folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen. Folgen und trauen wird zum Siegen und Schaum. Willst du Frieden der Seele, musst du folgen und trauen.
Amen. Amen. Danke.
Adesso insieme pregheremo ancora e confidare nel Signore farà ogni cosa bene con tutti coloro che confidano in Lui, in ogni riunione nella quale il Signore è stato presente. È sempre avvenuto quello che abbiamo detto: i ammalati sono stati guariti, legati sono stati liberati. Che questo avviene in mezzo a noi anche oggi, che il Signore oggi è presente e che oggi conferma la sua parola come lo ha fatto sempre. Vogliamo confidare insieme e che nel mondo intero coloro che hanno ascoltato anche adesso possono partecipare a questa preghiera e credere allo stesso modo come noi vogliamo credere. Sappiamo che chi viene a Lui, Lui non lo rigetta. E come abbiamo sentito nella parola di introduzione, tutti coloro che lo accettarono, allora ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, coloro che credono nel suo nome. Crediamo nel suo nome, nel riscatto, pieno riscatto che ha dato alla croce del Golgota, e crediamo che Lui con il suo proprio santo sangue è entrato nel luogo santissimo e si trova, è stato posto sul trono di grazia. E come è scritto in Esodo 12, quando vedrò il sangue allora passerò oltre senza farvi del male. Prendete il sangue, prendete il sacrificio e l'angelo distruttore dovrà passare oltre, non vi potrà far del male. Il sangue dell'agnello ci purifica. Cantiamolo insieme. Il sangue mentre abbiamo i capichini nella preghiera e che ricerchiamo la relazione con Dio nella preghiera, lasciatemi chiedere chi vuole essere incluso in questa preghiera. Se il Signore ha parlato a te e che vuoi venire a Lui, è scritto: venite a me, voi che siete aggravati, stanchi e aggravati, e io vi darò il riposo. Il riposo per l'anima vostra. oggi, adesso, può avvenire. Chi vuole essere incluso nella preghiera, alza la mano. Dovunque ci sono mani alzate, non possiamo chiamare a tutti davanti, ma il Signore vi ha chiamati. E basta così. Avete sentito la chiamata. E insieme veniamo adesso davanti al cospetto di Dio. Il fratello Schmidt pregherà con noi. E noi tutti preghiamo e crediamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo per la grazia, per la fedeltà. Ti ringraziamo, Dio del cielo, che tu che ti sei scelto un popolo, te lo sei messo da parte, che sia santo, senza macchie, senza rughe. Dio, ti ringraziamo che tu lo hai adempiuto nel nostro Signore Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché viviamo nel tempo nel quale tu metti la tua parola sul candelabro e ci dimostri quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Lo stiamo vivendo, ma allo stesso tempo viviamo la tua grazia, la tua fedeltà, la parola e la verità e la guida del tuo spirito nel quale ci porti in ogni verità. Benediscici, benedici dovunque tutto il popolo tuo o anche le persone individuali che ascoltano, che la tua parola possa arrivare fino all'estremità della terra, affinché coloro che sono destinati alla vita eterna possa sentire. In questo luogo dove siamo radunati davanti alla tua faccia, santificaci interamente alla gloria del tuo nome. Amen. Più vicino.
Si potrebbe cantare anche le altre strofe. Siamo impressionati dalla presenza di Dio, dell'amore di Dio e di tutto quello che Dio ha fatto fino a questo momento, fino a quest'ora, che entro più di 7 miliardi di gente ci ha eletti noi per ascoltare la sua parola e ci ha rivelato la sua volontà. È vero quello che il Signore ha detto, è stato perché è piaciuto a Dio di scegliersi una piccola schiera. Non è la grande folla, ma è una piccola, un piccolo gregge che il Signore pascola e vuole presentarsi una chiesa senza rughe e macchia alcuna, e noi confidiamo in Lui che ci darà fede e obbedienza. Lei agirà in noi tutto quello che abbiamo di bisogno per attingere alla meta. Tutti coloro che hanno consacrato la loro vita al Signore, accettatelo, è il vostro giorno. È scritto: chi invocherà il nome del Signore sarà salvato. Nel momento nel quale invocate il nome dell'Eterno e accettate quello che Lui ha fatto per voi, allora a questo momento siete graziati da Dio e il Signore farà il resto. È stato chiesto di annunciare che la lettera circolare in tedesco è stata stampata e pronta da ieri. Gli altri saranno tradotti nel breve. Potete prenderne una, potete anche darne a qualcuno, a qualche amico, perché no? Può darsi che il Signore mette qualcuno sul vostro cuore e lo potete dare. È stato il desiderio che queste lettere circolari possano essere prese nella biblioteca. Domani mattina possiamo forse metterne qualcuno qua, come volete fare, che così avviene. Per favore, che tutti i genitori siano attenti ai loro figli, affinché anche nella casa di Dio ci sia ordine, qui nell'edificio e intorno, che nessuno abbia bisogno di lamentarsi. E dopo mezzanotte può essere cantato soltanto nello spirito. Potete pregare anche molto piano.
Amen. Er hat uns gesegnet.
Ci ha benedetto.
Seid gesegnet im Namen des Herrn.
Siete benedetti nel nome del Signore.
Und er mit uns.
Si augura la pace del Signore e fino a domani, Dio volente.